Ok, analizziamo la questione. Immaginiamo per un attimo le finanze di un grande ospedale come un, diciamo, un enorme sistema di dighe. Ma cosa succede quando la tempesta non è più solo una previsione del meteo, ma l'acqua sta già letteralmente spaccando gli argini?
È il momento in cui i conti devono per forza tornare. I documenti contabili e legali che stiamo analizzando in questa esplorazione ci portano proprio lì, dritti al cuore del decreto ministeriale 232.
Esatto. E l'obiettivo di questa nostra analisi è proprio decodificare il meccanismo di sopravvivenza finanziaria delle strutture sanitarie, concentrandoci su quello che viene tecnicamente definito fondo messa a riserva sinistri.
Che poi la differenza tra le due dighe è davvero sostanziale. Il primo sbarramento, cioè il fondo rischi, serve a coprire, insomma, l'incertezza futura.
Le tempeste previste dai meteorologi, per restare in tema.
Assolutamente. Questo secondo fondo, invece, gestisce il passivo noto. Stiamo parlando dei cosiddetti sinistri RBNS.
Cioè, aspetta, reported but not settled, giusto?
Giusto. Il danno è già stato segnalato e il contatore sta praticamente già girando. Non si tratta più di ipotizzare se arriverà una richiesta di risarcimento.
Certo, l'acqua preme già contro l'argine e la struttura deve avere la capacenza per onorare quella richiesta. Ma se l'acqua sta già premendo, l'ospedale sa che dovrà pagare. Come fa a calcolare quanto debba essere spesso questo argine se la causa legale è, diciamo, appena iniziata?
Ottima domanda, perché non basta certo prendere e accantonare l'assegno per il danno medico in sé.
Infatti, me lo immagino un po' come, non so, ristrutturare una casa. Non paghi solo il muratore per il danno al tetto, ma devi mettere a budget l'architetto, i vari permessi, l'avvocato, se magari i vicini si lamentano del cantiere.
Ministro, perché il Comitato Valutazione Sinistri, il CVS, non si limita a fare, che ne so, un semplice elenco della spesa.
Ah no, e come procedono?
Applicano una vera e propria formula predittiva. Integrano i dati clinici con quelli legali. Praticamente valutano il costo finale del sinistro, che si basa sulla gravità clinica stimata, e a questo sommano le spese di gestione.
Cioè le parcelle dei consulenti tecnici, di parte, roba del genere.
Esatto, quelli e ovviamente le spese legali per la difesa in giudizio. In pratica, devono prevedere l'impatto economico totale dell'evento prima ancora di varcare la soglia del tribunale.
Ed è qui che si fa davvero interessante. Però, voglio dire, c'è un passaggio che mi sembra scivoloso.
In che senso?
Nel senso che, se questo rischio era già stato calcolato in via prudenziale nella prima diga, spostare fisicamente i soldi da una cassa all'altra non rischia di generare duplicazioni? O magari un caos contabile. Sembra un travaso pericoloso.
In realtà è l'opposto. Il travaso esiste proprio per scongiurare queste duplicazioni. È un movimento che segue fedelmente il ciclo di vita del rischio.
Da rischio potenziale a causa pendente.
Esattamente. Ma il dettaglio determinante, e questo è previsto chiaramente dall'articolo 9, è che una volta confluite in questo specifico fondo, le risorse diventano un patrimonio separato.
Quindi sono intoccabili.
Sono letteralmente impignorabili. Questo significa che vengono blindate in via esclusiva solo per i pazienti danneggiati e, insomma, risultano inattaccabili da qualsiasi altro creditore dell'ospedale.
Quindi cosa significa tutto questo, in sintesi? È un meccanismo quasi invisibile, ma essenziale. È quello che garantisce che un cittadino danneggiato venga risarcito senza far finire l'intera struttura in bancarotta sotto il peso delle cause.
Di fatto, sì. Trasforma la pura difesa legale in una rigorosissima pianificazione finanziaria aziendale. Non si vive alla giornata, ecco.
Certo, non si può improvvisare.
E non a caso l'articolo 13 della normativa impone che l'adeguatezza, cioè la reale capienza di questo fondo, venga validata ogni singolo anno da un revisore legale indipendente.
Davvero un livello di ingegneria finanziaria notevole, che però ci lascia con uno scenario finale che fa riflettere.
Quale?
Beh, se queste riserve sono impignorabili e così rigidamente vincolate per legge, cosa succede alle altre aree critiche di un ospedale se le stime del comitato si rivelassero, che ne so, costantemente troppo alte?
È quello il vero paradosso.
Già.
Costruire una diga esageratamente spessa rischia di bloccare fondi vitali che altrimenti andrebbero all'acquisto di nuovi macchinari salvavita o all'assunzione di medici. Un equilibrio davvero sottile e sicuramente uno spunto su cui riflettere in attesa della prossima esplorazione.